Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Non sapevo la lingua, non sapevo le abitudini, non sapevo le monete, non sapevo quanti pochi soldi avevo in tasca sostanzialmente.
Il viaggio era molto lungo, faceva scalo a Rio, dove bisognava scendere e fermarsi circa 2 ore, poi Milano Malpensa. E solo dopo 20 ore di viaggio si arrivava a Roma. Storie di viaggi iniziatici e di paperelle alla deriva in una puntata che si intitola Il viaggio della vita.
. 22 agosto 1968. Bernard Moitessier e la sua barca, Joshua, lasciata Plymouth in Inghilterra, si apprestano a compiere il primo giro del mondo senza scalo, passando per i 3 grandi capi, Buona Speranza, Lewin e Lorne. Moitessier aveva già stupito il mondo della vela con un precedente exploit, 14.000 miglia da Tahiti ad Alicante passando per Capo Horn, senza scalo, insieme alla moglie Françoise, un vero record. La barca è lunga 12 metri, disloca circa 13 tonnellate, ha 100 metri quadrati di velatura, 2 alberi ricavati da pali telegrafici, è costruita in acciaio a scafo tondo. Il suo nome è dedicato al più grande navigatore solitario, Joshua Slocum.
Questo è il passaggio di un documentario su una delle figure che gli amanti della vela, della navigazione in genere, non possono non conoscere. Sto parlando di Bernard Moitessier. Abbiamo, credo lo scorso anno, forse raccontato anche un pezzo della sua storia. Se non l'abbiamo fatto, lo faremo quanto prima. È stato il più grande navigatore solitario francese. Tra l'altro è anche interessante parlare di lui in questo periodo in cui si sta svolgendo in giro negli oceani, in questo momento negli oceani del sud, la Vendée Globe, che è la ricostruzione, diciamo, in chiave moderna, di quella regata che fece Bernard Moitessier insieme ad altri 8 skipper, la finì uno soltanto, tutti gli altri fecero naufragio e non riuscirono a terminarla. Lui invece decise di non terminarla per motivi molto personali. Si chiamava la Golden Globe, all'epoca giravano il mondo in solitaria per la prima volta senza scalo. La Vendée Globe invece è una regata di altissima velocità che parte dal Sable d'Olonne, parte dal nord della Francia e attraverso l'Oceano Atlantico, si gira tutti i 3 capi, cioè Capo di Buona Speranza, Cape Lewin, Capo Horn, e poi torna su in Atlantico. Vanno a delle velocità spaventose. Se per caso avete visto qualcosa e se seguite, avrete visto anche di un salvataggio avvenuto nei mari del sud di questo skipper francese che va a salpare un altro skipper francese a cui la barca si era spezzata in 2. Giù da un'onda la barca si era letteralmente spezzata, lui ha avuto 4 secondi per buttarsi nella scialuppa di salvataggio, che poi è un gonfiabile, e dopo 2 giorni è arrivato quest'altro. E potete immaginare la manovra in oceano, negli oceani del sud, con 5 metri d'onda e 20 a 30 nodi, il tentativo di una barca di 25 metri di accostare un piccolo galleggiante dove c'è a bordo una persona. Ebbene, ce l'ha fatta, l'ha salvato. Insomma, la storia è bellissima. Se per caso, purtroppo in Italia si parla sempre troppo poco di vela, si parla sempre troppo poco di queste storie, ma se cercate Vendée Globe trovate tutto, trovate della regata. C'è anche un italiano, si chiama Pedote, è 10° in questo momento e sta facendo una grandissima regata. Tutto questo perché, al di là della mia passione per questo tipo di cose, la puntata si intitola Il viaggio della vita, e sono viaggi della vita quelli fatti da Moitessier e quelli sicuramente fatti dagli skipper che stanno attraversando gli oceani adesso, ma sono viaggi della vita quelli che hanno fatto José, cioè il protagonista della nostra storia, che parte dall'Argentina e viene in Italia negli anni 80, e lui è proprio un ragazzino. E poi una storia invece che risale a una ventina, trentina di anni fa, parla di oceani, parla di tempeste, ma non di navigatori, parla di paperelle da vasca da bagno, quelle di plastica, che si ritrovano riversate da una nave container che perde un container nell'oceano e navigano fino ad arrivare a nuovi liti, sia a nord sia a sud del mondo. Insomma, mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. La mia infanzia era passata tra i personaggi dei cartoni creati da Manuel García Ferré. Il titolo della mia storia preferita era Le avventure di Hijitus, credo il maggior successo di cartoni animati creati in Argentina. Un'altra storia che segna la mia infanzia furono le spedizioni Apollo, in particolare Apollo 11 con Neil Armstrong, che fu il primo uomo a posare i piedi sulla Luna nel 69. Mi affascinava in particolare la storia di come un uomo normale come Neil, con lo studio e il sacrificio, fosse diventato un eroe per l'umanità. Ogni sogno diventava possibile. Non c'erano limiti alla fantasia. Forse Itus e Neil Armstrong, nonché la storia di emigrazione di mio nonno Julio, mi hanno portato sempre a sognare di fare cose straordinarie, eclatanti, fuori dal comune. Fuori dal comune sentire, da quel ritenuto giusto da fare per avere una vita tranquilla. Quell'ottobre dell'85 ero all'apice del mio idealismo. A differenza di Itus, non avevo il cappello con poteri magici e a differenza di Armstrong, non avevo nessun allenamento da astronauta e neanche da semplice passeggero di un aereo intercontinentale. Non esisteva internet. Le televisioni internazionali erano viste solo da un'elite. Non sapevamo quasi niente di ciò che accadeva fuori dall'Argentina. Per la gioventù argentina era un sogno, un vero e proprio sogno irrealizzabile, conoscere l'Europa e gli Stati Uniti. Un privilegio per pochi, un sogno per tutti. A quei tempi chi usciva dai confini argentini era quasi sempre di Buenos Aires, i porteños, arroganti come nessun'altra persona sul pianeta, e è grazie a loro che avevamo e abbiamo tuttora una cattivissima fama in tutta l'America Latina. Quindi nella navicella c'erano italiani e porteños. Grazie a Dio vicino a me c'era un signore di Biella, lo scoprii dopo un po', quasi all'arrivo. Il viaggio in aereo era molto lungo, faceva scalo a Rio de Janeiro dove bisognava scendere e fermarsi circa 2 ore, poi Milano Malpensa e solo dopo 20 ore di viaggio si arrivava a Roma.
Eravamo appena uscito dalla dittatura, eravamo all'inizio della democrazia e noi cresciamo in Argentina sempre guardando l'Europa, anche gli Stati Uniti, ma soprattutto l'Europa. E quindi per noi fare un viaggio in Europa era in quei tempi proprio come andare alla Luna, un viaggio completamente inaspettato, una cosa che uno se lo sognava soltanto. E anche i miei amici oggi mi dicono, guarda, quando hai fatto quel viaggio tutti pensavamo, cavolo, va alla Luna, va alla Luna.
Io avevo un pensiero fisso. Che faccio quando arrivo a Roma? Non mi aspettava nessuno. Non avevo informazioni su come fare, come andare in centro, come trovare dove dormire. Il giorno dopo, inoltre, dovevo andare a un indirizzo senza sapere esattamente che cosa dovesse accadere. In più, non avevo soldi, anche se quello l'avrei scoperto dopo. Sapevo di averne pochi, ma non così pochi. Allo scalo di Rio andai in bagno, feci 2 passi all'interno del duty free. Erano tutte novità che non avevo neanche immaginato esistessero. Avevo il tesserino giallo con la scritta in transito e avevo capito a malapena il gate dove andare. Scoprii che c'erano dei monitor dove controllare quelle informazioni. Banali, certo, ma io non lo sapevo. Rientrati in aereo ci servirono la cena. Mangiai con gusto, ma decisi di tenere da parte qualche cracker dei biscotti, senza un motivo preciso. I film li guardavo con disincanto, non mi piacevano. Dormivo poco. E a metà viaggio dovetti destare qualche sospetto nel mio silenzioso accompagnatore di Biella. Forse davo troppo a vedere il mio nervosismo, la mia ansia. Soprattutto non mi ero mai alzato dal sedile neanche per andare in bagno. Insomma, la paura era evidente. Il signore cominciò a parlare con me in uno spagnolo perfetto. Mi disse che era un imprenditore della seta che andava spesso a Buenos Aires per affari. Mi chiese cosa andavo a fare in Italia e gli spiegai che avevo una borsa di studio. Mi disse che Roma era molto bella, che mi sarebbe piaciuta senz'altro. Non azzardai a dire che il mio pensiero era più di basso livello, dove sopravvivere all'allunaggio. Sento ancora addosso quella paura dell'ignoto che mi accompagnò durante quelle 20 ore di volo. Quel dialogo mi aveva rassicurato, avevo anche pensato, magari quando arriviamo posso chiedere a lui come fare. Ma il destino si accaniva, il signore di Biella ovviamente, lo avrei saputo dopo studiando la geografia italiana, scese a Milano Malpensa, distruggendo il mio unico piano salvezza. Tra Malpensa e Roma mi sentii molto solo.
Million miles away, keep from you. It's a dark and shiny place, but with you, my dear, I'm safe. And we're a million miles away.
Se avessi saputo che $100 erano veramente pochi soldi per l'Italia dell'85, mi sarei spaventato ulteriormente. Al cambio dell'epoca erano 170.000 lire italiane e uno stipendio medio erano 1.200.000 lire. Quindi lascia immaginare quanto pochi fossero. Avevamo degli stipendi molto bassi in Argentina a quei tempi. L'aereo finalmente arrivò a Roma. E adesso che fare? Nel dubbio, segui sempre la mandria, mi dissi. Non fu proprio un allunaggio nel silenzio totale, c'era un casino infernale a Fiumicino. Forse era sempre così, ma per me era un inferno. Una volta sceso, quell'aereo mi sembrò enorme, veramente grande, con quei bei colori verdi, rossi e bianchi dipinti ovunque. A bordo avevo sentito una canzone che mi colpì molto, anche se non capivo tutte le frasi e tutto il significato. Poi scoprì che si trattava del brano L'Italiano di Toto Cutugno. Legai, nella mia mente, quel brano a quell'aereo e mi sembrò una cosa molto bella. Ci aspettava un pullman enorme per portarci in aeroporto. Era tutto nuovo, tutto bello. Non potete immaginare il brillio e l'immagine di benessere che dava quell'Italia degli anni Ottanta. Certo, non venivo dal paradiso. Il mio confronto non era obiettivo, forse, ma questo aumentava solo l'ammirazione per questo paese e il mio stupore. Abbiamo un grosso difetto, noi argentini. Pensiamo di essere al centro del mondo, di essere il popolo eletto da Dio, di pensare che tutto il mondo sta a vedere che cosa facciamo noi per seguirci.
Le persone che andavano all'estero, molti appartenevano a Buenos Aires, insomma, così. E noi cresciamo con un nazionalismo forte, anche perché siamo tutti figli di immigrati, e quindi la scuola, la bandiera, l'inno ci ha portato a integrarci, no? A integrarci. E quindi cresciamo credendo che noi siamo il centro del mondo, che tutti stanno a guardare cosa facciamo noi. E quindi quando uno si scontra con la realtà, la prima cosa che ho fatto quando sono arrivato a Rimini, il giorno dopo, ho aperto il giornale per vedere le notizie dell'Argentina, ma non c'era nulla, tranne qualche notizia su Diego, che in quel momento era Dio a Napoli, voglio dire, però non c'era nessuna notizia dell'Argentina.
Arrivai in una grossa hall, la gente iniziò a camminare e io dietro di loro. Dopo qualche minuto ci trovavamo davanti al controllo passaporti. Ovvio, mi dissi da solo. Una fila lunga mi aspettava. Alcuni miei referenti della mandria invece facevano un'altra fila e andavano via subito. Erano cittadini italiani con la corsia preferenziale. Mi trovai in mezzo a qualche argentino arrogante di Buenos Aires che pensava di sapere tutto, ma intuì che non sapevano niente. Arrivato al controllo passaporti, verificarono che avesse un visto di studio, quindi tutto filo liscio e tranquillo. Bene, e adesso? Tutti andavano inseguendo la scritta ritiro bagagli. Non era difficile capire di cosa si trattasse. Arrivato al nastro, mi misi ad aspettare il bagaglio di mio padre, pesante ma mezzo vuoto. Dopodiché decisi per un taxi, scelta molto sbagliata. Non sapevo ci fosse un pulmino che portava alla stazione Termini, non lo sapevo proprio, non avevo modo di saperlo. Prima di cercare un taxi, cambiai l'unica banconota che avevo, quei benedetti $100. Mi diedero 170.000 lire in biglietti che non conoscevo, ma che sistemai con ordine. Non capivo neanche il valore di quei soldi, anche se presto lo avrei capito. Presi il mio taxi e l'autista mi chiese dove volevo andare. Per non dire non lo so, dissi alla stazione dei treni. Andiamo a Termini, mi disse il tassista. Dopo qualche minuto arrivammo in stazione ed ebbi il mio battesimo del fuoco italiano. Chiedo il conto al tassista e mi dice 150.000 lire. Prendo le mie banconote, le guardo e penso, mi rimangono solo 20.000 lire. In un attimo agisco con istinto di sopravvivenza, gli dico, io le puedo dar 50.000 lire, posso darti 50.000 lire. Il tassista comincia a parlare in italiano, io non capisco, allungo quelle banconote rosa, una delle tre che avevo oltre a quella blu da 20.000. Lui continua a sbraitare, sento la parola polizia, gli dico, ok, polizia. A quel punto il tassista sbianca, prende la banconota e mi lascia sul marciapiede laterale della stazione, con il mio bagaglio e un sacco di gente urlante. L'avevo sfangata. Avevo ancora 120.000 lire, ma iniziavo a capire che la mia situazione economica non era rassicurante. Dall'altro lato della strada un ragazzino urlava «alberghi, alberghi» e dietro di sé aveva una decina di persone. Io mi avvicinai, capii che era un procacciatore dell'albergo e gli dissi «albergo». Mi rispose «quanto?». Così, senza sapere né leggere né scrivere, risposi che il mio parametro erano 50.000 lire, mostrando la banconota. «Perfetto», mi disse, «andiamo». Entrai in camera e la prima cosa che volevo fare era una doccia. Mi avevano dato, come in caserma, asciugamani e sapone. Organizzai un po' i vestiti e mi diressi in bagno. Era libero, per fortuna, ma qualcuno aveva fatto la doccia da poco. Non era pulito, non c'ero abituato, ma mi dissi «andiamo, dai». Che bello fare una doccia dopo un viaggio così lungo, impegnativo emotivamente e giocato sulla difensiva per sopravvivere. Dopo quella lunga doccia tornai in camera e mi sedetti sul letto. «Sono fortunato», pensai. «Ho un tetto sopra la testa, sono al sicuro, ho fatto una doccia». E avevo ancora 70.000 lire in tasca. Pensai che dovevo cenare, ma mica potevo spendere un'altra banconota rossa. Così mi ricordai delle scorte di cracker e biscotti all'Italia e imbastii il mio banchetto per quella sera. Cracker e acqua del rubinetto per cena. Ma ero felice e senza paura. Almeno per quella sera. Niente paura. Il giorno dopo avrei pensato a come arrivare a quel benedetto indirizzo. Per quel giorno avevo avuto anche troppe preoccupazioni. You say the hill's too steep to climb.
Just wait a while for the right day. And as I rise above the tree line and the clouds, I look down, hear the sound of the things you said today.
Se dovessero chiedermi qual è la storia per eccellenza definibile come linea d'ombra, cioè una storia che abbia un passaggio di confine lì in mezzo, devo dire la verità. A me vengono in mente le storie che varcano dei confini fisici e quindi storie di emigrati, cioè di persone che lasciano il proprio paese e vanno in un altro luogo e si costruiscono un'altra vita. È come se veramente avessero una sorta di frattura biografica nel mezzo che è rappresentata da quel viaggio. E la storia di José che abbiamo intitolato, grazie a cui abbiamo intitolato questa puntata Il viaggio della vita, racconta esattamente quella cosa lì. Pronto, ciao José, buongiorno.
Buongiorno Matteo, buongiorno.
Innanzitutto, perdonami, è José o José?
José è argentino.
José è, perdonami, è portoghese, brasiliano, giusto?
Sì,
giusto.
Infatti, esatto. Sì,
lo so perché José Mourinho diceva che sbagliavano sempre a chiamarlo José e lui si chiamava José perché
esatto,
è portoghese. Esatto. Senti, quanti anni sono passati da quel viaggio, José, ad oggi?
Sono passati esattamente 35 anni, era il 1985.
Come ricordi quel viaggio? Con tenerezza, con distacco o con malinconia?
Guarda, lo ricordo con molta emozione e mi emoziono proprio oggi, tuttora, anche a rileggere quello che vi ho spedito, mi sono emozionato perché dentro di sé tuttora tutta una serie di significati per me. Era un viaggio, come scrivevo, che per me era come andare alla luna sostanzialmente, perché uscivamo da una dittatura, era il 1983 il fine della dittatura, il 1985 era in piena inizio democrazia, quindi avevamo tanti sogni, tanti ideali, e per noi argentini di quel tempo, soprattutto nella mia, diciamo, situazione universitario e lavoratore, era un sogno venire in Europa, un sogno anche da un punto di vista economico, perché era praticamente impossibile farlo diversamente. Considera poi che noi cresciamo studiando la storia greca, la storia romana, per noi conoscere Roma, Atene o anche Parigi era veramente un sogno impossibile, ecco.
Senti, tu dici una cosa molto divertente, dici che in Argentina si dice Dio è dappertutto ma riceve solo a Buenos Aires, perché Buenos Aires è effettivamente il luogo a cui noi tutti pensiamo quando pensiamo all'Argentina, giusto? Tu venivi tra l'altro da una cittadina che era lontana da Buenos Aires.
Sì, esatto, io sono di Fernández, provincia di Santiago del Estero, 1400 km al nord da Buenos Aires. È un po' come qua in Italia, no? C'è la, diciamo così, il campanilismo nord-sud, da noi c'è Buenos Aires verso l'interno, verso le province, e questo è così, è tuttora così sostanzialmente, quindi chiunque voglia fare qualunque cosa di importante deve spostarsi a Buenos Aires, cosa che io ho fatto per portare questa benedetta domanda per questa borsa di studio per cui ho fatto questo viaggio. E tra cui arrivando a questa ambasciata qua, l'ambasciata italiana, che è un palazzo mega galattico bellissimo, l'addetto culturale mi dice: guardi, ha fatto un viaggio per niente, perché qua ci sono 25 posti per 20.000 domande. E poi gli dico la verità, sono già tutti assegnati a persone che sono raccomandate, figli di ambasciatori e così via. Detto: guardi, mi sono fatto 2 giorni di viaggio, lei la domanda me la prende. E dopo 3 mesi ero a fare questo viaggio qua, perché in effetti c'erano 24 raccomandati a me, e a me mi hanno scelto il direttore della scuola. Dopo un po' che ero entrato in conferenza, dico: Aldo, scusami, come hai fatto a scegliere me? Hai letto 20.000 curriculum? Mi ha detto: no, eri l'ultimo della lista. E allora sono arrivato così.
Senti, che da lì in avanti cosa è successo nella tua vita in Italia? Certo, ci sono successe 35 anni di cose, però hai continuato a studiare, sei fatto una famiglia, dove hai lavorato?
Ah, è una bella storia questa. Diciamo che allora la Romagna, io sono arrivato in Romagna, sono arrivato.
Tra l'altro, questo tuo accento romagnolo con delle sgusciate di argentino è straordinario, ti giuro. Se fossi una donna sarei innamorato istantaneamente.
Io sono arrivato, la Romagna è stata la mia America. Sono arrivato a Rimini nell'85. Quindi io dopo cosa ho fatto? Sono rimasto un po'. Dopo questo corso qua sono rimasto in Italia. Qualche anno di clandestino, perché questo non si nega a nessuno, e poi è iniziato, diciamo così, ero arrivato sulla Luna, mi è partito rasto verso Marte, perché in 10 anni, dall'88 al 98, sono passato da clandestino a fare il dirigente d'azienda. E quindi dopo ho fatto il dirigente d'azienda fino a 5 anni fa, dopodiché è un periodo in cui, non so, nessuno mi vuole, quindi mi dedico a scrivere, ho scritto questo libro Caffaracca di cui è tratto questo pezzo qua, che ha tutta una storia a sé, perché racconta la storia del mio nonno che, partendo da Caffaracca nel Libano, va in Argentina fuggendo alla dominazione ottomana, si installa in Argentina, ha 6 figli, l'ultimo dei figli è mio padre, e tutta la famiglia lavora perché mio padre possa laurearsi. Mio padre diventa medico, diventa parlamentare in Argentina, crea una scuola nella mia cittadina, perché lui per 3 volte aveva voluto fare la terza media perché non c'erano i soldi per mandarlo al capoluogo di regione. Quindi c'è tutta una storia familiare.
Senti,
dietro...
questa storia, se qualcuno volesse leggerla, è in self-publishing, immagino, quindi si trova online questo libro?
Sì, si trova sia online che...
E si chiama Caffaracca con 2 K, la K iniziale, esatto. E la K in mezzo, che è il nome appunto del paese di cui ci parlavi, Libano. Di tuo nonno. Senti, purtroppo io, José, non ho troppo tempo e vorrei chiederti un'ultime 2 cose, ed è: vai ancora in Argentina? Hai ancora parenti? Ci torni? La vedi come casa tua?
Diciamo che è una bella domanda quella da casa tua, perché quando sono in Italia sono argentino, quando sono in Argentina sono italiano. Comunque sì, c'è, cioè, mia mamma che ha 87 anni, ci vado una volta l'anno, l'anno scorso sono andato anche 2 volte. Praticamente vado qualche volta con i miei figli, 2 sono romagnole dal primo matrimonio, 2 sono emiliane dal secondo matrimonio, più una quinta figlia acquisita, figlia di mia moglie.
Quindi, è una squadra di calcetto.
Senti, c'è da affogare che sia nella quarta.
Senti, me la ripeti, scusami.
Ah, se c'è da affogare che sia nella quarta, ho detto che si dice qua in Romagna.
José, è stato un grande piacere conoscerti, leggere la tua storia, e se c'è da annegare che sia nella quarta a questo punto.
Io vi ringrazio tantissimo di questa opportunità qua, e come dico nel libro, facciamo che questo viaggio, che è la nostra vita, ne valga la pena. E questo è un augurio per te, per il tuo staff e per tutti gli ascoltatori.
Viva, grazie mille. Ciao José, a presto.
Un abbraccio.
Ciao.
Took my chances on a big jet plane, Never let them tell you that we're all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. I wondered how tomorrow could ever follow today. Mountains and the canyons started to tremble and shake. The children of the sun begin to wake. Watch out.
Grazie ancora a José per le storie che ci ha raccontato, per la chiacchiera che abbiamo fatto, e se per caso avete voglia di saperne di più, appunto questo è uno stralcio preso dal libro che ha pubblicato, che si chiama Cafaraca, un viaggio in tre continenti lungo 150 anni. Lo potete comprare online se vi interessa sapere qualcosa di più di lui e della sua storia. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
Qualche tempo fa, facendo una veloce ricerca sul trasporto marittimo, ho scoperto che le navi portacontainer sono così grandi che in un solo viaggio possono trasportare tanta di quella roba da poter soddisfare l'intero fabbisogno di interi stati. Ho scoperto ad esempio che basta un viaggio dal Giappone all'Europa per far arrivare un numero di televisori pari alla somma delle vendite di televisori di un anno di Spagna e Francia messi insieme. In una puntata che si intitola Il viaggio della vita, la seconda storia di oggi, racconta proprio di un carico molto particolare, sfuggito da una nave e andato alla deriva per anni. State con noi. La storia comincia sul finire dell'anno 1991, in cui la nave cargo Ever L'Oriel partì da Hong Kong carica di container diretta a Tacoma, nel nord-ovest degli Stati Uniti, nello stato di Washington. La nave trasportava centinaia di container di vari materiali, vestiti, scarpe, attrezzature industriali e molto altro. Fra le centinaia di container, però, ce n'era uno, sul ponte della Ever L'Oriel, che conteneva dei giocattoli pensati per fare il bagno ai bimbi piccoli. Erano chiamati Friendly Floaties, cioè degli animali di plastica galleggianti. I Friendly Floaties erano destinati al mercato statunitense e arrivavano dalla Cina, perché era lì che venivano prodotti per conto della First Ears, un'azienda con sede in Massachusetts. Ognuna delle 7200 confezioni all'interno del container conteneva una paperella gialla, un castoro rosso, una tartaruga azzurra e una ranocchia verde. Un totale di 28.800 animali di plastica che non arrivarono mai alla destinazione prevista, perché il 10 gennaio del 92, a causa di una tempesta, la nave cargo Ever L'Oriel si inclinò a tal punto sulla superficie dell'oceano da perdere alcuni container. Quello che conteneva i Friendly Floaties era uno di quelli. Probabilmente il container si ruppe o si aprì cadendo in oceano. Non si può sapere se sbattendo contro un altro container o per via della pressione dell'acqua, ma il risultato fu che le confezioni di giocattoli che conteneva uscirono e cominciarono a galleggiare. Ogni confezione era fatta di plastica e cartone. E dopo un po' di tempo in mare il cartone si sciolse e i singoli animaletti di plastica furono liberi di galleggiare alla deriva. Il 10 di gennaio del 1992 una nave container in viaggio da Hong Kong a Tacoma perse 12 container. Uno di loro perse migliaia di piccole paperelle gialle e trascinate dalla corrente del Pacifico del Nord. Le paperelle sono state spinte ovunque in giro per il mondo. Le prime paperelle furono ritrovate sulle spiagge dell'Alaska qualche mese dopo, a volte isolate, a volte in gruppi numerosi. L'acqua salata e la luce del sole le avevano in parte rovinate, per questo le paperelle e i castori trovati erano bianchi, mentre il verde delle rane e l'azzurro delle tartarughe si dimostrò più resistente. I giornali di cronaca locale cominciarono a scrivere dei ritrovamenti di quei giocattoli a partire dal 14 luglio del 93, quando un insegnante di liceo pubblicò sul Daily Sentinel, in Alaska, un annuncio in cui chiedeva di essere contattato da chiunque avesse trovato degli animali di plastica sulle spiagge. L'insegnante sosteneva di aver trovato alcune delle paperelle e aveva immaginato che arrivassero da un container affondato, perché conosceva una storia simile che non riguardava giocattoli di plastica, ma scarpe della Nike. E aveva ragione. Nel maggio del 1990, 80.000 scarpe da ginnastica finirono in mare, a sud dell'Alaska, e nel giro di 6 mesi cominciarono ad arrivare in Canada e negli Stati Uniti. Space Club. Dopo essere venuto a sapere della storia dei Friendly Floaties, qualcuno cercò di ricostruire anche il loro percorso in oceano. E dato che non tutti i 28.800 animali di plastica erano stati ritrovati, cercarono di calcolare anche dove potessero essere quelli mancanti. Per farlo però si rese necessario sapere le coordinate in cui il container dei Friendly Floaties era caduto in mare. A rendere pubblico il luogo del grande tuffo fu il capitano della Ever Laurel, che sul diario di bordo aveva annotato le coordinate dell'incidente. Le paperelle toccarono l'acqua esattamente 900 km a sud dell'isola di Attu in Alaska, il punto più occidentale degli Stati Uniti, a oltre 1600 km a est dall'isola di Hokkaido in Giappone. Una volta finita nell'oceano, l'armata delle paperelle si sarebbe diffusa, due terzi avrebbero puntato decise verso sud e oltrepassati i tropici sarebbero finite sulle spiagge dell'Indonesia, dell'Australia e del Sud America. Altre 10.000 circa sono invece state spinte a nord. Hanno attraversato lo stretto di Bering, che divide la Russia dall'Alaska. Sono sopravvissute alle correnti gelide del circolo polare e alle collisioni con qualche iceberg. E viaggiando alla velocità di un miglio al giorno, dopo 8 anni, sono finalmente arrivate nell'Oceano Atlantico. So months later they start washing up on the coast of Alaska. Mesi dopo il naufragio del container, le paperelle hanno cominciato ad apparire sulle coste dell'Alaska, trasformando questi giocattoli in un vero e proprio esperimento scientifico improvvisato, perché studiando il loro movimento si ottenevano dei dati riguardo le correnti del nord del Pacifico. Della storia delle paperelle, che oggi non sono più in commercio, se ne è parlato molto. Tra il 1993, quando i primi giocattoli furono ritrovati su alcune spiagge del Pacifico, e gli anni successivi, i giornali di tutto il mondo raccontarono la storia di volta in volta, confondendo i dettagli. Per questo quasi tutti conoscono la storia delle paperelle, ma non sanno che insieme a loro c'erano anche i castorini, le tartarughe, le ranocchie. Un altro dettaglio cambiato nelle successive versioni della storia è che le paperelle erano di plastica e non di gomma, come è più facile leggere in giro. Nel corso del tempo la storia è diventata famosissima. Nel 2003 l'azienda americana importatrice mise una taglia di $100 sulle paperelle. Chiunque ne avesse trovata una originale e l'avesse spedita al quartiere generale di Tacoma avrebbe ricevuto il denaro in cambio. Oggi la saga delle paperelle scampate alla tempesta non è solo finita in due libri per bambini, in un film di qualche anno fa e in una storia di Topolino, ma ha anche stuzzicato l'interesse dei collezionisti di tutto il mondo, disposti a pagare quasi 1 miliardo di euro per ognuno di quei buffi naufraghi di plastica colorata. le tante storie corollarie alla storia delle paperelle, ce n'è una che vuole che un artista abbia deciso di partecipare alla Biennale, mi pare, di Rotterdam, di quegli anni, del 2005, del 2007, costruendo una enorme paperella di gomma che rimase per tutto il tempo dell'esposizione al porto di Rotterdam, in attesa delle figlie paperelle, come una grande mamma papera che aspettava l'arrivo delle figlie disperse in oceano. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare. Ovviamente andate a cercare questa storia, ci sono delle immagini bellissime delle paperelle scolorite che arrivano sulle varie spiagge del mondo. Ma vi dicevo, ora Le strade in diretta, poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'Ombra.
Quali sono i romanzi che ci hanno accompagnato nel 2020? Quali libri più apprezzati dal pubblico, dei lettori o dalla critica? Quali sono stati i casi editoriali dell'anno? Puntata speciale del Cacciatore di Libri in onda a Natale alle 16. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto per raccontarvi un anno di libri il 25 dicembre alle 16 su Radio 24. È disponibile in podcast su radio24.it.
Linee d'ombra.
Continuiamo a raccontare la storia di Antonio Cocco, il legionario di cui stiamo seguendo le ombre, in qualche modo, tutte le ombre che ha lasciato in giro per il mondo e moltissimo anche nella vita delle persone care che lo hanno seguito, dei fratelli e dei familiari. Questo scambio è uno scambio di lettere con i più giovani, con i fratelli più giovani, e c'è moltissima gioventù, c'è moltissima freschezza in queste parole, anche se c'è sempre un po' di malinconia quando Antonio descrive quello che sta vivendo. È come se avesse un bagliore davanti agli occhi, un lampo che gli permette di vedere che cos'è la gioventù a casa, quella che ha lasciato pochi mesi prima, e la vede riflessa nelle parole e nelle lettere dei fratelli, e poi quel lampo si spegne e ripiomba in quella notte scura in cui si trova nella legione straniera, in Indocina, e di fatto a un passo dalla morte. E quindi andiamo con lui, stiamo nelle sue lettere, stiamo insieme alle sue parole. Lui è Antonio Cocco. Gennaio 1953, a noi, cari Gianni e Cio. Fra 7-8 giorni forse avrò una ventina di fotografie mie che ho fatto qui. Ce ne sono anche in mezzo alla giungla, altro che Tarzan. Vedrai dove siamo noi, pensa che delle volte per avanzare di 10 metri ci impieghiamo mezz'ora. E quanti animalacci ci sono, serpenti di tutte le qualità. Ce ne sono certi di grossi e lunghi che ti fanno piantare certe corse da record. Di scimmie poi non ne parlo. Adesso te ne racconto una che mi capitò 2 giorni prima che mi ammalassi. Ero in pattuglia con 10 compagni, stavamo marciando a fatica in mezzo alla foresta con un buio pesto, quando sentiamo del fruscio e rumore di rami spezzati. Ci fermiamo tutti col cuore in gola, si comincia a passare la parola a chi invece sta dietro. I Viet, i Viet! Per 5 minuti, che t'assicuro sembravano 5 anni, non s'udì più nulla. Dal canto mio sembrava che il mio cuore facesse rumore, tanto batteva. Le mie orecchie erano tesissime, i nervi pronti a far scattare il grilletto della mia mitraglietta, quando il crack, crack ricominciò, e nell'oscurità e tra le liane si distinse una specie di ombra che avanzava tutta curva. Tu non conosci Viet, ma ce ne sono che marciano come le scimmie, e certe volte più li guardo più mi convinco che l'uomo deriva da quella razza.
Cioè, dobbiamo aver presente di quella che è la cultura dell'epoca, degli certo, anni 50. Allora, certo. Non è tanto... significativo se
lui dice nigri o dice selvaggi.
Esatto.
No, è chiaro.
Noi non siamo stati là a chiedere che nome avesse e ci siamo messi a sparare. Che finimondo, un fracasso del demonio. Dopo 5 minuti arriva un aereo da guerra e lancia 2 o 3 illuminanti. Allora il sergente urla: arrete! Tutti fermiamo il fuoco ed ascoltiamo. Nulla. Passano 5-10 minuti, nulla ancora. Allora estraiamo la nostra pila tascabile e andiamo a vedere che cos'è. Sai che troviamo uno schifoso scimmione alto più di me. Dicono fosse un orangutang. Certo che era un esemplare raro, perché anche un caporale che è qui da 4 anni non ne ha mai visti. Ho visto pure elefanti e molti caimani, e sono cattivi, sai. Uno ha portato via un piede ad un legionario che faceva il bagno. Potrei raccontarvi un sacco di storie molto più brutte, di guerre e di morti, ma è meglio le tenga per me. Gianni intanto incomincia a tirare bene con la carabina, perché quando ritorno vorrò vedere come fai centro. Dovresti farti anche una fotografia al fotolampo, o stregheta, non è difficile pigliare quel bottoncino. Come vorrei essere lì, alle giostre, e tirare un po'. Col mio fucile che ho qui o con la mitraglietta vedresti che fotografie farei e quante corse farebbero quelli che mi stanno a guardare. Te, Cio, divieni grande senza mangiare, sei un fenomeno proprio. Mangia invece, che se avessi io quel che hai a mezzogiorno alla sera mi farei certe indigestioni. Quando ti spedirò delle fotografie, voi mandatemene delle vostre, ma non vecchie. Non costa troppa fatica un rotolo e farle sviluppare, dai.
Con le lettere lui, Tony, mandava a casa tantissime fotografie sue o anche degli amici, quando riusciva poi a farsele stampare, quando magari avevano dei permessi e potevano raggiungere la città, eccetera, eccetera. Oppure spediva ritagli delle riviste dei legionari, Caravelle per esempio, la rivista, e con le piste per gli aerei, i campi di aviazione sommersi dall'acqua, e allora ci faceva la sua nota. E ci sono anche delle foto, ricordo un paio, di villaggi dati a fuoco, e c'è l'appunto di Antonio, per esempio, che dice: così noi ci comportiamo, questo è quello che lasciamo dietro di noi, perché man mano che passava il tempo aumentavano, al di là delle difficoltà della vita in trincea, della guerra, di quello che doveva sopportare lui, comunque aumentava anche, come dire, la sua riflessione su quello che era la situazione in generale, il comportamento, il senso della guerra che stava conducendo la Francia e in particolare i metodi della legione straniera.
E a scuola come va? Fai sempre come ogni anno che ti salvi in extremis? Anch'io amavo quel mestiere, come del resto tutti gli studenti che non amano studiare, solo che sono finito un po' male, no? Non ti sembra? Ma fai come vuoi. L'importante è tirarsi fuori dall'anno scolastico a luglio o a ottobre. Anche te, Mariella, immagino sarai aumentata un po' di peso, di centimetri e di arie da signorinella, e hai ragione. Viva la gioventù! Sporcaccia la miseria! E guarda un po' dove la devo passare io. Almeno avessi aspettato un po' di anni. Se ci penso, mi verrebbe da darmi certi colpi sulla testa. Fa niente, il tempo passa, dicono. Vi abbraccio tutti. Tony. Ricordandovi che aspettiamo le vostre storie per la nostra puntata speciale di Capodanno a lineedombra@radio24.it, storie che non avete potuto dire in questo 2020 così bizzarro, noi le racconteremo alle 23 del 31 di dicembre, ecco, ricordandovelo, lineedombra@radio24.it e basta. Vi ricordo anche che potete riascoltare il programma quando volete in podcast. Io ringrazio tutti quelli che rendono possibile questo programma: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolo Corleoni e Mauro Pescio. Ora ascoltiamo il GR e noi torniamo puntualissimi domani per continuare a raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!